Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, dieci minuti, siamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Ci ho appena colto un bel boato, devo dare subito, cioè sta venendo giù il diluvio universale, ma proprio alle 17 e 8 minuti in punto. Un mio primo ringraziamento va agli stoici trentini, ascoltatori, non so se di Trento, che sono, pur di ascoltare e guardare il programma, sono riparati sotto il diluvio universale. Vi voglio bene a tutti, vi speravo seduti, ma dovete accontentarvi del sottoportico. Siamo in piazzetta Cesare Battisti, come avete capito. Oggi, domani, parte di Radio 24 sarà in diretta qui dal Festival dell'Economia di Trento, che è per il terzo anno organizzato dal Sole 24 Ore, e vi saranno, come ricordavo già nei giorni scorsi, 22 ministri, 80 relatori, 40 economisti, 40 relatori internazionali, 60 tra manager e imprenditori e 5 premi Nobel. Domani anche a livello politico, giornata molto importante, vi sarà infatti l'intervista e l'intervento della premier Giorgia Meloni e l'intervista, quindi anche l'intervento del leader del PD, Eli Schlein. Domani 14:30 al Teatro Sociale di Trento, la Presidente del Consiglio, e invece sempre al Teatro Sociale alle 17:15 la segretaria del Partito Democratico. Quo Vadis, il tema di quest'anno, i dilemmi del nostro tempo. Ora gli eventi in programma sono 330, ma fatta questa presentazione complessiva, dico subito di cosa ci occuperemo, perché avremo sì la cronaca, in particolare le dichiarazioni rese dal ministro dell'economia, segretario al tesoro americano Janet Yellen, in occasione del vertice del G7, siccome la presidenza italiana G7 finanziario, economico finanziario a Stresa. È tornata la Yellen a chiedere che l'Europa si muova sul sequestro e il riutilizzo dei beni e dei capitali sequestrati agli oligarchi russi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, e anche è tornata sulla minaccia rappresentata dalla sovrapproduzione cinese. Perché lo dico? Perché oggi, proprio anche per così onorare il Festival dell'Economia, cercheremo, sì, faremo la cronaca della giornata, ma cercheremo di volare, diciamo, non solo sopra la cronaca e non solo sulla cronaca, ma anche su temi di sfondo, ponendoci una domanda che diciamo è diretta conseguenza del Quo Vadis che ammanta tutto il festival. L'Economist vi dedicò una copertina 4 anni fa, ma è stata anche riprodotta. Si parla sempre di più di deglobalization, ossia della fine della globalizzazione. Ne parleremo, perché da un lato la Cina non sembra essere di questo avviso, dall'altro c'è oggettivamente un ritracciamento delle dinamiche della globalizzazione, anche se per molti osservatori meno forte di quanto uno non voglia raccontare, non voglia immaginare. E sullo sfondo la guerra commerciale tra Cina e Occidente, tra Cina e Stati Uniti in primis. Ora, se c'è guerra commerciale non ci può essere globalizzazione, per come l'abbiamo conosciuta fin in questi ultimi 25 anni. Alcuni di voi già lo scrivono, meno male. Certo, la globalizzazione gestita in questo modo ha prodotto anche grossissimi disequilibri, soprattutto nel mondo occidentale, ha prodotto grossi vantaggi nei paesi in via di sviluppo, e poi soprattutto è una nuova globalizzazione quella che stiamo affrontando, l'abbiamo detto molte volte, o una nuova deglobalizzazione. La Cina e l'invasione, la temuta invasione cinese, in parte già in corso, di prodotti cinesi, questa volta non è di prodotti a basso valore aggiunto, l'abbiamo detto moltissime volte, non è il tessile, l'abbigliamento della prima ondata di prodotti asiatici, in particolar modo cinesi, a basso costo, è un'ondata di globalizzazione che riguarda l'alta tecnologia, e quindi microprocessori, pannelli solari e auto elettrica. Lo dico perché tra l'altro oggi c'è stato, dopo il bilancio del colosso Nvidia, che è il più grande produttore di semiconduttori, quelli che servono, diciamo, all'intelligenza artificiale, ha fatto un pieno di utili e ricavi a 26 miliardi di dollari i ricavi, più 18% sui tre mesi precedenti, più 260% rispetto a un anno prima. L'utile è salito del 628% a quasi 15 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell'anno, ed è salito di un altro 21% sugli ultimi tre mesi del 2023. Il titolo è arrivato a guadagnare il 5% Wall Street, ma al di là di questo a me ha fatto molta impressione il fatto che il numero uno di Nvidia, amministratore delegato e fondatore, si chiama Jensen Huang, ha detto: la prossima rivoluzione industriale è già iniziata. Io ero rimasto che fossimo la quarta rivoluzione industriale dettata dall'algoritmo, dettata dall'algorocrazia, e lui dice che invece la prossima, non so se era a questo punto la quinta o la quarta, ho perso il conto, è iniziata con i passaggi dell'intelligenza artificiale. Quindi ragioneremo tra guerre commerciali, come possono coesistere guerre commerciali, timori commerciali con la globalizzazione, e soprattutto le sfide che sono rappresentate anche dall'intelligenza artificiale. Sembrano temi alti, in realtà riguardano il futuro nostro e anche dei nostri figli. Proprio ieri il presidente del Forum della Pubblica Amministrazione ci ha raccontato che sono stimati in 260.000 posti di lavoro nella pubblica amministrazione destinati a essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, 90.000 solo nei ministeri. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del digitale terrestre. Sempre dai mercati finanziari, mentre vedo che il tempo non tende a migliorare, ma siamo fiduciosi. Mercati oggi invariati: invariata Milano, invariata Francoforte, invariata Parigi, invece Londra meno 0,36%. Questa mattina non bella la chiusura dell'Asia, Hang Seng meno 1,70%. Ci sono stati un insieme di dati americani migliori delle attese, per i mercati però non è una bella notizia. Infatti il Dow Jones perde lo 0,70%, cioè il fatto che l'America, l'economia americana abbia per esempio avuto un dato sulla richiesta di sussidi e di disoccupazione più basso delle attese, vuol dire che l'economia è sana, che l'occupazione continua a tirare, e che quindi, questo è il ragionamento che fanno i mercati, la banca centrale americana non è sotto pressione per abbassare i tassi di interesse. Ecco perché il calo del Dow Jones, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,60%. Visto che citavo il colosso Nvidia, oggi fa un più 8% dopo la trimestrale. I titoli hanno superato i $1,000 per azione, ha alzato il dividendo Nvidia, non ho detto questo prima, del 150%. Invece per quello che riguarda i titoli in Italia, Monte dei Paschi soffre e soffriva soprattutto in giornata delle ipotesi di una cessione fino al 16%, un pacchetto diciamo del 16%, non attraverso necessariamente un collocamento Lampo. Va male Snam meno 2,66%, Italgas meno 1,90%, Terna meno 1,70%, Inwit meno 1,40%, A2A meno 1,30 come Enel, Diasori meno 1,30 come Era, e ricordati meno 1%. Come sentite, tra l'altro ci sono anche i dati di MF Mediaset, la trimestrale, voglio darla, ricavi netti consolidati pari a 700 milioni di euro, più 8%, risultato netto consolidato positivo per 17 milioni, più 66%, la pubblicità per il gruppo Media for Life Mediaset è cresciuta del 7% nei primi 4 mesi, confermato l'investimento, il presidio dell'investimento e quindi la partecipazione della tedesca ProSieben. Ancora WeBuild invece oggi è calata dopo l'annuncio fatto in realtà da ieri da Salini dell'obbligazione, sono stati collocati però con successo obbligazioni secured scambiabili in azioni ordinarie di WeBuild per 225 milioni, avranno una cedola trimestrale del 4% e saranno rimborsate al 100% del loro valore a scadenza nominale il 30 maggio del 2028. Per quello che riguarda Bioera, ci sono gli sviluppi giudiziari perché la società è l'ex società della Santanchè, però la procura di Milano oggi davanti al tribunale parlamentare ha insistito con la richiesta di liquidazione giudiziale, quindi vecchio fallimento per Bioera SPA, di cui la Santanchè è stata presidente fino al febbraio del 2022. Andando invece tra chi guadagna oggi in borsa, Prismian più 3%, Fineco più 2, Moncler più 1,1, Unicredit più 0,80 come Poste italiane. Vale la pena ricordare che Diasorin, che ho citato tra le peggiori, meno del 33%, perché Roche, che è la sua rivale svizzera, ha annunciato delle operazioni che secondo gli analisti vanno, diciamo, a insistere nel campo d'attività e di business di Diasorin. Abbiamo sentito che i titoli energetici sono deboli e lo sono per vari motivi, ma non i prezzi, nel senso che il prezzo del petrolio è fermo, 77-78 il WTI, 82 il Brent. In calo ieri i prezzi alla pompa, benzina a 1,831 litro, diesel, gasolio 1,733 euro. Il gas è a 35 euro a megawattora, un anno fa era 48. Il prezzo dell'elettricità è identico oggi, il PUN sul mercato libero, a quello di un anno fa, 108 euro un anno fa, 108 euro oggi. Diciamo, mentre vedo che migliora il tempo, che dalla pioggia siamo passati al diluvio direttamente, ma noi qua siamo, vabbè, evidentemente sarà un segnale divino. Allora, l'OCSE diffonde i dati, le stime oggi sul primo trimestre, Italia più 0,3%, PIL dell'area OCSE più 0,4%, bene Regno Unito più 0,6%, Germania bene nel senso che veniva dal segno meno e ha fatto un più 0,2%. L'Italia è abbastanza in media per quello che riguarda i dati OCSE. Vado rapido, allora il nostro GR24, vi hanno già detto del via libera alla Camera del DL Super Bonus, quindi è legge, e tra le principali novità ricorderete tutte le spese sostenute per la casa, per i bonus edilizi dal 1 gennaio 2024 verranno portate in detrazione non in 4 anni ma in 10 anni, quindi è rimasto l'elemento retroattivo, ma sappiamo anche perché, ne abbiamo parlato molte volte. Su redditometro abbiamo già detto passo indietro del governo, e tra l'altro di questo ha parlato oggi il ministro Matteo Salvini in uno dei primi incontri del Festival dell'Economia qui a Trento. Sentiamo al microfono della nostra Livia Zancanè.
Il redditometro è eredità del passato, è il fisco spione, non è il fisco che ho in testa per un paese libero, e quindi no, si devono accertare i redditi veri, non i redditi presunti, e la ricchezza e il benessere non sono indice di malaffare, ma sono il bene del paese. Quindi bisogna aiutare questi ragazzi, non quelli dietro, a poter avere successo nella vita. Quindi lo Stato non deve perseguire in base alle supposizioni. Se hai la bella macchina devi aver fatto qualcosa, se hai la bella casa a Trento devi aver fatto qualcosa, se hai il bel motorino devi aver fatto qualcosa. Bisogna incentivare la produzione, il lavoro, la ricchezza, il benessere, quindi lo ritengo un errore di percorso, fortunatamente durato una manciata di minuti, ampiamente superato.
Cambiamo tema perché oggi è stato nominato ufficialmente quello che era il presidente designato di Confindustria, noi eletto presidente di Confindustria Emanuele Orsini, 99,5% dei consensi, al microfono del nostro Alessandro Arona la Confindustria che ha in mente, ma anche il rapporto con l'Europa e con il tema dell'energia e del nucleare.
Tra i capitoli più importanti ovviamente ci sarà l'Europa, perché il tema di competitività europeo sarà fondamentale. Dobbiamo declinare questa cultura anti-industriale, ma abbiamo bisogno invece che l'industria sia al centro. Dobbiamo ovviamente stare attenti in questi percorsi delle transizioni che possono ovviamente mettere in difficoltà le imprese e le industrie in un momento in cui invece abbiamo bisogno di farle sviluppare. Penso al packaging, alla battaglia che è stata fatta da Confindustria sul packaging. Siamo riusciti ovviamente a fermarla, dobbiamo monitorarla. È impensabile non bloccare ciò che sta succedendo sull'automotive. Nel 2035 lo stop è impensabile per un paese come il nostro, dove vive di know-how tecnologico. Il nostro know-how tecnologico è anche l'automotive, e noi abbiamo bisogno con forza di lanciare le neutralità tecnologiche, e questo sarà fondamentale. E dobbiamo rilanciare il nucleare, perché il nucleare sarà fondamentale a abbassare i costi. Oggi pensate che la Spagna comunque ha un costo di energia a 14 euro megawattore, confronto l'Italia a 86 euro megawattore. Abbiamo bisogno che le nostre imprese e industrie siano ovviamente competitive, e questo sarà fondamentale. Sul mondo energetico siamo d'accordo sui mix energetici, ma sarà ovviamente fondamentale invece avere anche la parte di potenza che sia una potenza costante come quella del nucleare. Quindi questo sarà fondamentale, avere un mix energetico e avere un prezzo unico dell'energia europea.
Mi auguro che Stellantis mantenga la promessa fatta del milione di auto fatte, che ha dichiarato di fare in Italia, perché io credo che noi dobbiamo, sia anche un tema di salvaguardia di una filiera così importante e riconosciuta dal mondo. E fatemi dire, credo anche che finanziamenti governativi, auto che vengono al di fuori dell'Europa, penso non sia corretto. Io penso che noi dobbiamo finanziare le auto che comunque, se sono finanziamenti governativi, che comunque siano all'interno del nostro continente.
Tre parole chiave che sono il dialogo, l'identità e l'unità. Oggi abbiamo dimostrato che Confindustria alla fine si sa compattare. Il voto di Confindustria del 2024-2028 ha portato il 99,5%. Quindi io credo che questo sia un grande esempio di come alla fine si debba essere uniti per portare avanti le istanze delle industrie del paese. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Allora, così il neo presidente, oggi appunto eletto formalmente, di Confindustria, Emanuele Rossini, in bocca al lupo. Chiaramente Confindustria è l'azionista di riferimento, non è l'unico, del gruppo Sole 24 Ore. Iniziamo sui temi che possono sembrare, ripeto, temi del festival, così. No, ma sono temi concretissimi. Ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi, poi avremo altri ospiti, tra cui anche l'uccellaccio Sapelli, che oggi però non è in versione di uccellaccio, è in versione di filosofo della storia dell'economia. Non l'uccellaccio, sentite che botti che arrivano da fuori. Grazie a Franco Bernabè, che era oggi nei panel e anche domani sarà in due panel del Festival dell'Economia. Buonasera Bernabè.
Buonasera a voi.
Dunque, lei è stato, per chi non lo sapesse, attualmente è presidente di Techvisory, ma lei è stato il numero uno dell'ENI, il numero uno di Telecom, è stato il commissario più importante, non per nulla togliere agli altri, nella trattativa con l'Acciaieria Italia, adesso commissariata. Allora, la prima domanda che le vorrei porre è legata proprio a quello che dicevo all'inizio. Lei, da uomo, diciamo, che ha vissuto settori chiave e strategici nell'interesse nazionale, l'energia, l'acciaio e anche in parte le telecomunicazioni, visto che Sparkle, comunque la rete di cavi, ce la teniamo, che idea si è fatto sul tema che affronteremo oggi? Deglobalizzazione, come la chiama Globalization, adesso non mi ricordo più il nome del titolo dell'Economist del 2019, oppure in realtà un'accelerazione, una nuova rivoluzione industriale, come dice oggi il fondatore di Nvidia dopo i numeri che ha diffuso. Cioè, qui stiamo andando verso le nuove guerre commerciali o verso un'altra botta di quella che è stata la quarta rivoluzione industriale dettata dall'algoritmo?
Ma guardi, il tema della deglobalizzazione nasce sostanzialmente dal ruolo che la Cina sta assumendo nel commercio internazionale, nella produzione internazionale. Se noi pensiamo che, per esempio, per quanto riguarda la transizione energetica, più di metà della capacità produttiva e di metà della capacità installata di rinnovabile è in Cina, si capisce che il problema del ruolo della Cina a livello mondiale è fondamentale. Molti paesi alla fine degli anni 90 hanno pensato che deindustrializzare, trasferire, diciamo, le competenze più sul lato dei servizi che sul lato della manifattura fosse una strada da perseguire, e oggi ci si rende conto invece che la manifattura resta un elemento essenziale della civiltà occidentale e della forza delle economie occidentali. L'Italia resta la quinta manifattura del mondo e la forza dell'Italia nasce proprio dal fatto che comunque resta una grande potenza manifatturiera. Gli americani invece hanno ritenuto che privilegiare i consumatori, abbassare i prezzi e avere un produttore al minimo costo fosse la cosa da realizzare. Oggi ci si rende conto che non è più così, che non è quello che deve essere fatto. Deve essere mantenuto un sistema economico equilibrato dove la manifattura convive con i servizi e dove c'è una crescita armoniosa dell'economia.
Però non è, come dicono alcuni, ormai troppo tardi. Cioè, voglio dire, nel momento in cui noi non riusciamo a mettere dei dazi, per esempio, sulle auto di importazione cinesi, io sono d'accordo con quello che ha appena dichiarato il neo presidente di Confindustria. Se dobbiamo dare degli aiuti di Stato con soldi pubblici alle case automobilistiche, beh, meglio che almeno producano, non dico in Italia, ma almeno in Europa. Però se noi non riusciamo come Europa nemmeno a mettere dei dazi più alti, come chiede anche Mario Draghi, perché abbiamo de facto la Germania che si oppone perché ha un terzo delle sue vendite in Cina, non è già troppo tardi?
Ma è troppo tardi, perché la Cina è partita più di 10 anni fa con un progetto di soprattutto per quanto riguarda la transizione energetica molto ambizioso. Il piano quinquennale che è stato varato più di 10 anni fa è un piano quinquennale che vede nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e soprattutto per quanto riguarda l'automobile, nella transizione alla motorizzazione elettrica, un elemento di forza dell'economia cinese. Oggi quasi il 60% della capacità mondiale della mobilità sostenibile è in Cina. Cioè, noi ci siamo fatti grandi dell'idea che Elon Musk e Tesla fosse il principale produttore mondiale. Poi abbiamo visto BYD, abbiamo visto Geely, abbiamo visto gli altri che stanno producendo in Italia, addirittura stanno facendo alcune case automobilistiche cinesi montano le macchine in Italia e le vendono come macchine italiane sostanzialmente.
Sì, devo dire che anche Stellantis però lo fa, perché abbiamo beccato le minicar arrivare dal Marocco, quindi non è. No, però adesso andiamo sul metro pubblicità, poi ho gli altri due, abbiamo 5 ospiti in tutto, incluso lei, Gira Bernabè, però volevo ancora chiedere una cosa su una scommessa, perché a questo punto io non ho capito se qui andiamo verso una alzare un po' di barriere per tornare un po' indietro su questa globalizzazione che pensavamo fosse fatta solo di servizi e di alto valore aggiunto, mentre scopriamo che ci siamo le batterie, i pannelli, i semiconduttori, che manca tutto, o invece se secondo lei ha ragione il numero uno di Nvidia nel dire guardate che qua voi vi occupate ancora del commercio ma noi siamo partiti con la nuova rivoluzione industriale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia.
minuti di nuovo in diretta qui da Piazza Cesare Battista di Trento. Volevo chiedere, mentre ci hanno raggiunto nei nostri studi, mentre l'uccellaccio Sapelli è in riscaldamento, diciamo, nella parte Gli studi di regia ci hanno raggiunto il professor Marco Magnani, che insegna International Economics all'Università Cattolica e a Luis Guido Carli. Buonasera Magnani.
Buonasera.
È una vecchia conoscenza della radio, ma fisicamente lo vediamo oggi, Giuliano Nocci, che è professore ordinario di ingegneria e insegna ed è il prorettore del polo territoriale cinese al Politecnico di Milano. Buonasera Nocci di nuovo.
Buonasera, grazie.
Allora Bernabé, le ho fatto una domanda molto secca alla fine, io non ho capito se stiamo andando verso una deglobalizzazione, globalization, guerre commerciali, modello fine 800 tra Cina e Stati Uniti, oppure come dice il numero di Nvidia, qui è partita con l'intelligenza artificiale la nuova rivoluzione industriale.
La nuova rivoluzione industriale c'è e ci sarà, e sarà molto diversa da quella che viene immaginata in questo momento, ma soprattutto avrà un impatto sui servizi e sui servizi a basso valore aggiunto, e quindi non avrà niente a che vedere con la manifattura. Il problema della manifattura resterà e i paesi che hanno deindustrializzato troppo torneranno a doversi dotare di un apparato industriale importante, non solo per ragioni occupazionali, ma anche per ragioni strategiche. Cioè uno evidentemente in una situazione geopolitica così difficile deve avere a disponibilità solo di materie prime, ma anche di prodotti industriali.
Però, visto che lei ha preso in mano l'Eni dopo la madre di tutte le tangenti, lo scandalo Eni Monte quant'altro, e Telecom Italia, lei immagina, a questo punto non posso non chiederglielo, che tornerà anche un ruolo dello Stato? Perché se io devo pensare che queste sfide le affrontiamo con i capitali privati, aiuto. Davanti ho la Cina, che non ha mai capito bene cos'è il capitale privato rispetto a quello pubblico, e abbiamo gli Stati Uniti che hanno messo 1.000 miliardi di dollari sul piano IRA.
Ma guardi, gli Stati Uniti...
Torna l'IRI?
Questo è ancora prematuro, però gli Stati Uniti e la Cina hanno utilizzato lo Stato, gli Stati Uniti anche con il nuovo provvedimento di Biden sulla Inflation Reduction Act, hanno utilizzato lo Stato per reindustrializzare il paese. La Cina oramai l'ha fatta da tanto tempo, io poi sono stato 14 anni nel board di PetroChina, quindi ho visto come la Cina si è mossa con grande saggezza, tra l'altro, per difendere e promuovere la sua manifattura. Quindi il problema dello Stato è certamente un problema essenziale. L'Europa che cosa ha fatto in questi ultimi 20 anni? Ha privilegiato il consumatore in termini di prezzi più bassi, senza preoccuparsi che il consumatore sia anche un produttore e quindi che debba mantenere un apparato industriale in grado di sostenere l'occupazione. Adesso, secondo me, si fa marcia indietro. Che questo comporti una riduzione della globalizzazione, io non lo so. Per il momento, certo, gli indicatori sono in quella direzione, ma io penso che alla fine ci sarà una riorganizzazione del commercio mondiale che consentirà di beneficiare di quello che è buono della globalizzazione senza i sacrifici in termini di perdita di capacità industriale che noi abbiamo registrato negli ultimi 20 anni complessivamente.
Sì, devo dire che poi vedo agitarsi Sapelli, perché qui si torna l'IRI, torna un mondo in cui erano tutti più giovani. Io non vorrei cadere dalla padella al braccio, ma questo ne parleremo un'altra volta, perché l'IRI, o meglio la partecipazione dello Stato in maniera attiva alle politiche industriali, ha prodotto anche dei mostri.
Prodotto dei mostri, ma ha prodotto anche delle cose molto importanti.
Ha prodotto anche gli unici colossi che tuttora abbiamo.
Ha prodotto gli unici colossi, e devo dire che l'Eni oggi sopravvive. Devo dire che modestamente qualche ruolo l'ho giocato nel far mantenere l'Eni vivo. E l'Eni vive e dà un contributo essenziale anche a progetti come quelli del Piano Mattei, della Presidente Meloni.
No, è molto importante quello che diceva però lei, che diceva Bernabé sull'Europa. L'Europa ha sempre avuto il consumatore al centro, perché è vero, la Cina ha creato la deflazione, la non inflazione per 20 anni, le t-shirt costavano molto meno e via così. Anche adesso nella battaglia tra Lufthansa e ITA io vedo un approccio da vecchia Europa, cioè no, bisogna che venga mantenuta la concorrenza e quindi che vantaggio vada al consumatore. Ho un piccolo problema, e qui giro la domanda a Magnani e poi a Nocci: non è più il mondo di 20 anni fa, perché se poi l'aeronautica, o meglio le compagnie aeree, devono concorrere con i colossi asiatici, allora che se ne frega del turbamento francese di Air France? Se Fincantieri deve concorrere con i sudcoreani, era meglio che i francesi facessero l'operazione con i cantieri di Saint-Nazaire. E allo stesso modo, è giusto che si sia creato un polo del lusso a livello europeo a matrice francese? Cioè, ho capito il consumatore, però se poi il consumatore non ha un posto di lavoro, Magnani, aver abbassato i prezzi della merce perché c'è più concorrenza, ma io penso... ho perso posto di lavoro, non è che andiamo da tante parti. Lei ha appena scritto un libro, appunto, Il grande scollamento, timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione, Bocconi University Press. La domanda è per lei.
Sì, l'Europa è un grande mercato, ma questo non basta, bisogna anche essere dei buoni produttori, e lì abbiamo perso molti punti. Pensiamo ad esempio al settore tecnologico, dove noi siamo un grande mercato però non abbiamo le big tech, quindi regolamentiamo un settore dove di fatto non abbiamo dei player importanti. Quindi essere un grande mercato è molto importante, però mancano gli altri pezzi. A proposito del ritorno dello Stato, come diceva il dottor Bernabé, questo è uno dei grandi trend che vediamo in corso in questo nuovo mondo, dove per ora c'è un rallentamento della globalizzazione, però potremmo anche andare verso una deglobalizzazione, e un ritorno della preminenza della politica sull'economia. Per alcuni decenni i mercati finanziari e economia hanno spinto e guidato le decisioni politiche, pensiamo all'ingresso nell'euro, decisione politica spinta e decisa dai mercati. Oggi, non solo in Italia, in Europa, ma un po' in tutto il mondo, perciò è un ritorno della politica, a volte per motivi di sicurezza nazionale, a volte usati anche un po' come alibi, no? A volte invece per ambizioni geopolitiche, però c'è un utilizzo a fini geopolitici del commercio, con il protezionismo, degli investimenti che hanno molti più vincoli, no? Ci sono molte più barriere imposte dalla politica, e a volte in maniera legittima, perché il riferimento che è stato fatto prima, alcune produzioni strategiche vanno riportate a casa, vanno messe in paesi amici, no? Il cosiddetto friendshoring, quindi a volte è assolutamente legittimo. Quindi c'è un passo indietro, la globalizzazione sicuramente sta rallentando, siamo un po' un bivio: o andiamo verso una deglobalizzazione, oppure ci inventiamo, riconfiguriamo, come molte imprese stanno facendo, le supply chain, e ci reinventiamo una nuova
catena di fornitori. Sì, anche perché poi abbiamo visto cosa è successo quando lei è troppo distanti, post-Covid, gestione del Covid cinese, ma anche invasione russa dell'Ucraina. Allora, grazie a Franco Bernabé. Restino con noi Marco Magnani e professor Magnani, professor Nocci. Traffico.
Focus Economia.
What keeps the planet spinning? The forces are beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
17:49 minuti, ci ha raggiunto negli studi anche un economista di peso come Giulio Sapelli, anche professore molto dimagrito, Lucia
Lacci. Grazie, grazie.
Ma io questa battuta la devo fare perché lei non se lo ricorda, ma quando ci conoscemmo 25 anni fa lei mi insultò, ma veramente.
No.
No, è vero. Dicendomi che, perché avevo detto una cosa in quanto giornalista economico, lei mi disse: ma tanto sappiamo tutti che i giornalisti economici si dividono tra economici abbastanza cari e cari, e quindi dovevo pagarle la pariglia. Così dopo 20 anni,
mi ricordo,
ma me lo ricordo,
non mi ricordo,
era un giovane giornalista economico, anche
ricordo,
nel senso che costavo poco. Allora, Magnani, torniamo a essere seri. Lei diceva: attenzione, non è una deglobalizzazione, ma è una, l'Economist l'ha chiamata slow globalization, non è una deglobalizzazione ma è un ripensamento. Però oggi, così mi collego anche alla cronaca, nel corso del G7 Finanza e Economia, che è in corso a Stresa, Janet Yellen, che è la ministra dell'economia americana, segretaria del Tesoro, ex numero uno della Federal Reserve, ha detto due cose: Europa, muoviti a utilizzare i fondi bloccati dai magnati russi, dagli oligarchi russi, per aiutare l'Ucraina, ma soprattutto ha detto: attenzione, da questo punto di vista noi dobbiamo essere uniti come europei e americani, perché la sovracapacità della Cina minaccia tutti. Il G7 deve essere unito, Magnani.
E questo è verissimo. La Cina da qualche tempo, lo sappiamo tutti, ci sta inondando l'Europa e gli Stati Uniti di prodotti di qualsiasi genere, non solo i pannelli solari, le batterie, ma qualsiasi roba, a prezzi sotto mercato. E questa è una chiara politica per continuare a cercare di crescere. Xi Jinping, per motivi ideologici, non vuole sostituire troppo, diciamo, la crescita spinta dalle esportazioni con quella dei consumi interni, perché ideologicamente questo non va bene.
Ma anche perché non ci sta riuscendo comunque.
E non ci sta riuscendo comunque, la cosa non è un passaggio non semplice. E quindi spinge le esportazioni, ma in maniera, diciamo, non corretta. La Cina continua a cavalcare la globalizzazione, prendendo vantaggi.
È l'unico grande vincitore della globalizzazione.
Però non rispettando le regole, come ha fatto sostanzialmente da quando è entrata nel WTO, cioè nel 2001. E quindi è facile cavalcare l'onda, diciamo, positiva della globalizzazione, però non rispettando le regole. Ne si approva il fatto che il WTO non riesce nemmeno a risolvere dispute commerciali aperte, a far rispettare le regole.
E molti hanno l'idea che quel WTO, quel 2001, sia stato il cavallo di Troia, dove dentro non c'erano gli achei, ma c'erano i cinesi, se vogliamo usare questo esempio, perché da lì poi non l'abbiamo più fermato. Però mi dica una cosa, Magnani, vorrei fare l'avvocato del diavolo, comunque un timore ce l'ho. Io ho fatto autocritica in tempi non sospetti, 4 anni fa, con un'intervista con il ministro Tremonti, che devo dire allora mise in guardia, e sarà ospite anche al Festival dell'Economia. Però io non vorrei mai arrivare poi a rimpiangere quella globalizzazione, che sicuramente ha creato i sovrani, ha minacciato le fasce medio-basse, le ha sentite non protette, ha visto che le elite si alleavano, andavano a braccetto con i miliardari cinesi, non difendevano più il castello, e che se nessuno difende il castello, allora a quel punto che mi servono le elite, i sovranismi, i populismi, il ritorno al passato e quant'altro. I danni li abbiamo visti nel mondo occidentale. Però è anche vero che noi abbiamo conosciuto, dal crollo del muro di Berlino, diciamo 25-30 anni, ma contati, di pace, proprio perché si diceva che due paesi con McDonald's, chiaro, Ucraina e Russia, hanno fatto saltare il banco. Ma non è che, diciamo, rischiamo di perdere una stabilità geopolitica venendo meno, diciamo, la necessità di una stabilità geoeconomica?
Assolutamente. La globalizzazione moderna, cioè dal 45 a oggi, sostanzialmente ha portato degli enormi benefici, questo non va dimenticato. Io nel mio libro le chiamo le 3 P: la prosperità, no? Abbiamo sradicato miliardi di persone dalla povertà, progresso medico-scientifico senza precedenti nella storia, e pace nel senso di relativa stabilità. Quindi indubbiamente è stato un fattore molto molto positivo. Tuttavia, diciamo, ci sono anche degli eccessi, dei limiti, delle distorsioni, come lei ha citato, distorsioni nella distribuzione del reddito sia tra paesi sia all'interno dei paesi, che abbiamo sottovalutato. Ma il che non vuol dire che dobbiamo buttare, no? Fare, diciamo, marci indietro e smontare questo giocattolo, la parte che non è semplice, ha un costo economico enorme. Lo vediamo adesso con questo scollamento dei paesi del mondo in corso: c'è un costo economico, c'è un costo in termini di innovazioni, perché quando girano meno le persone, le idee, la conoscenza, c'è meno innovazione, e c'è un costo soprattutto in termini di conflitti, perché quando c'è meno scambio commerciale di persone, c'è meno comunicazione e ci sono più conflitti. E
rispondo anche alla domanda che ho fatto a Bernabé prima di salutarci. Il numero uno di Nvidia, appunto, oggi, nel celebrare questo, quanti miliardi hanno guadagnato in un trimestre, ve la ridò, ha detto sostanzialmente: attenzione, è iniziata la nuova rivoluzione industriale. Io avevo capito che fosse già iniziata la quarta con l'algoritmo. Allora, è una quarta in evoluzione, o è veramente, secondo lei, una nuova rivoluzione?
Secondo me è una nuova rivoluzione industriale, e questa è un po' la, come dire,
cioè, abbiamo fatto tempo ad analizzare la quarta, che già siamo alla quinta.
Ma è proprio questo il punto: la frequenza delle innovazioni dirompenti è sempre maggiore, no? Tra la prima e la seconda rivoluzione industriale, sappiamo, c'è stato circa un secolo. Oggi, tra il calcolo quantistico, diciamo, e l'intelligenza artificiale, passano pochi anni. Il punto è che questo ci può dare alla, diciamo, agli Stati Uniti e all'Europa quell'aumento di produttività importantissimo, che può controbilanciare invece un trend inflazionistico inevitabile che viene dalla riconfigurazione delle filiere, di cui parlavamo prima, e anche dal fatto che c'è un ritorno del pubblico, dello Stato e della politica, e quindi tutto questo ha un impatto inflattivo sui mercati mondiali. L'aumento della produttività che può venire da questa nuova rivoluzione tecnologica industriale può invece
quindi
aiutarci.
Se non vogliamo beccarci un'inflazione dovuta alla deglobalizzazione, al rallentamento della globalizzazione, dobbiamo sperare nell'intelligenza artificiale, e io dico anche per la glaciazione demografica, non l'inverno demografico, certo, che affligge il nostro paese, ma non solo. Voglio una battuta dal professor Noci prima di andare sul GR24. C'è qualcosa che non la convince tutto questo ragionamento? Perché lei sulla Cina, e soprattutto Nvidia, ha fatto 15 miliardi di utile netto nel primo trimestre, il 628% in più rispetto a un anno prima, e produce microprocessore per intelligenza artificiale. Noci,
no,
la
è tutto
dopo.
Molto convincente. Osservo semplicemente che con l'intelligenza artificiale di fatto noi introduciamo un nuovo modo di manifattura, che è la trasformazione non di materia ma di dati. La trasformazione dei dati in azioni e in business cambierà il senso della globalizzazione, e cambierà anche il senso delle politiche protezionistiche. Cioè, noi in questo momento stiamo interrogandoci, gli Stati Uniti hanno fatto azioni molto decise con dazi sulle merci. In verità l'intelligenza artificiale ci porterà a cicli produttivi in cui i dati giocheranno larga parte della catena del valore. Quindi ho la sensazione che nei prossimi anni servirà molta novità dal punto di vista della
protezione dei dati.
Esatto.
Beh, guardi, mi viene una battuta, poi vado su GR24, sarà un caso che TikTok l'America l'ha voluto far fuori, nel senso che se poi la vera miniera d'oro non è più il petrolio, ma sono i dati delle adolescenti e degli adulti, forse è il caso che ce le riportiamo in casa. GR24, poi torniamo a ragionare, ci raggiungerà anche il filosofo Sebastiano Maffettone, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Otto e nove minuti, sempre in diretta qui da Piazza Giulio Cesare, buonanotte, Piazza Cesare Battisti, Giulio Cesare, perché stavamo parlando del declino dell'impero romano durante la pausa. Cesare Battisti, sempre stoici, gli ascoltatori che ci vogliono anche vedere. Adesso la pioggia ha un po' smesso, ma chi se ne frega del meteo, perché adesso il gioco si fa ancora più duro, perché io ho capito da Franco Bernabè che sostanza la tendenza per cui con queste tensioni geopolitiche e anche geoeconomiche gli stati torneranno ad avere il loro ruolo è in atto. Ho capito anche dal professor Magnani che insomma siamo a un bivio se dobbiamo decidere se fare continuare con questa globalizzazione un po' più corta, un po' più di reshoring, oppure andare verso una deglobalizzazione vera e propria. Adesso alziamo veramente il tiro, perché c'è il tema che oggi hanno discusso il professor Nocci, tra l'altro, con il professor nonché filosofo Sebastiano Maffettone, che ci ha appena raggiunto negli studi. Buonasera anche a lei, Maffettone.
Buonasera.
Come oscilla il pendolo tra Occidente e Oriente? E qui può sembrare alto, ma in realtà riguarda tutti noi, perché noi siamo come Occidente da sempre cristiani, non bisogna scomodare croce per questo. Cioè, professor Nocci, poi vengo anche a Maffettone Sapelli, poniamo al centro l'individuo. Quando prima veniva detto l'Europa non può continuare a pensare solo al consumatore e farsi inondare di prodotti stranieri solo perché costano meno e poi non abbiamo più le fabbriche nostre, è sempre l'idea del consumatore, dell'individuo, e quindi l'individuo è al centro di tutto. Il mondo asiatico non ragiona mica così. Prima ragionavamo di Roma, perché per l'impero romano non esisteva il romano, esisteva Roma. Ecco, è questo poi che rende loro più forti in questo momento?
Sì, paradossalmente c'è questa dimensione, e che cerco di spiegare in questo modo. Quando noi mettiamo la mascherina cerchiamo di in realtà di non prendere germi, quindi è una misura difensiva per noi. Quando invece gli asiatici mettono la mascherina è per tutelare il resto della popolazione. Che cosa vogliamo dire con questo? Che sostanzialmente le culture asiatiche hanno un sistema di valori in cui l'individuo si riconosce nel gruppo. Riconoscendosi nel gruppo c'è un senso della società, c'è un senso della nazione, che si riverbera poi in politiche in cui i governi sviluppano competitività non per gli interi, solo per l'individuo, ma per la nazione medesima. L'Europa da questo punto di vista, e poi chiudo, deve prendere coscienza che ha bisogno di ritornare a fare politica industriale. Ha bisogno da questo punto di vista di prendere coscienza che in mezzo, come diceva lei poc'anzi, ai giganti che creano campioni internazionali su scale molto significative, noi non possiamo applicare l'antitrust. Perché se applichiamo l'antitrust...
Lo deve spiegare la Vestager, che sembra che questa operazione tra ITA e Lufthansa sia la fine del mondo.
È ridicola, devo dire, perché pensare che noi stiamo qui a discutere su ITA e Lufthansa perché forse sono troppo potenti, quando dalle altre parti ci sono compagnie internazionali che sono dei colossi, è oggettivamente al limite del masochismo. Io credo che l'Europa abbia bisogno in questo momento di un bagno di concretezza, che è il bagno della concretezza che la deve portare a prendere prendere coscienza di non essere vaso di coccio in mezzo ai due grandi vasi di ferro che sono Stati Uniti e Cina.
Sì, con il rischio però di perdere anche qualcuno dei nostri valori. Detto ciò, alla guerra come alla guerra, se questo è il nuovo mondo, non è che puoi stare lì a filosofare. Primum vivere de inde, filosofare.
Ah, non per me?
No, non per me, non per lei, perché per lei per Maffettone primum filosofare, che c'è campa con quello, te credo. Allora, professor Maffettone, me la ricorda quella del pendolo, che ogni anno c'è un economista che va a vedere dov'è il pendolo?
Un geografo economico che ogni anno va a vedere dov'è il centro del mondo. Non dico 6.000 metri sotto di noi, dico il punto del mondo in cui ci sono più scambi, più discussi politici, più problemi da risolvere. Quando io avevo 20 anni, il centro del mondo era tra Londra e New York. Io che feci? Andai a fare il postgrado al London School of Economics e poi andai a insegnare negli Stati Uniti, come farebbe qualsiasi persona razionale che può scegliere avendo appreso questa notizia interessante. Adesso il centro del mondo è al largo dell'Asia Minore e si sposta verso il Pacifico. Quindi è un altro mondo, perché il nostro equilibrio culturale, politico, di senso della realtà non è solo europeo, non è solo italiano, ma è atlantico. Cioè il modello è quello anglo-americano, in buona sostanza, e quello sta andando via da dove era e sta in nessun altro mondo. Ora, su questo bisogna anche, si parla sempre di Occidente e Oriente, ma sono termini molto vaghi, perché ci sono 100 Occidenti e 100 Orienti. Io per esempio sono di Napoli, no? Come si sente dal rumore che faccio quando parlo, e siamo borderline con l'Occidente, quindi siamo molto, da questo punto di vista siamo in un punto di vantaggio, perché si allontana al punto iniziale, ma non va tanto lontano. Insomma, quando io vado in Medio Oriente sto a casa.
Sì, però nella sua analisi, poi vengo al professor Sapelli, ma c'è anche un'accusa all'Europa, in quello che diceva anche il professor Nocci, di guardarsi un po' troppo l'ombelico, cioè di essere un po' troppo... Io sono molto fiero di essere europeo, ritengo che l'Europa sia il miglior posto dove vivere al mondo, miglior continente, diritti civili, diritti di welfare, struttura sanitaria, struttura scolastica, dell'istruzione e quant'altro.
Io la diritti individuali, diritti fare quello che vuoi.
Diritti individuali, rispetto delle minoranze di genere, di qualunque cosa. Però ho la sensazione che nel vostro ragionamento emerga forse un eurocentrismo un po' d'antano, un po' vecchio.
Sicuramente non è più il caso, diciamo, siamo, come diceva il professor Nocci, siamo i più deboli tra due poli di grande forza. C'è un posto a Tsinghua, all'Università di Pechino, che si chiama Schwarzman Center, che è fatto in collaborazione tra il capitalismo americano e lo Stato cinese. Rispetto a quello, Harvard è sempre un posto per poveracci. E sostanzialmente ci sono queste due forze enormi, e il digitale è il campo in cui si vede nettamente. Adesso contano i software, non contano più le cose, e i software sono americani o cinesi, quelli importanti. Quindi l'Europa ha un ruolo, è quello di cercare di far parte di questo gioco internazionale che è sui capitali, sulla politica, su tutto. Tra l'altro adesso probabilmente con i satelliti si possono guardare direttamente i cellulari, e quindi emerge una nuova forma di potere enorme. Mm-hmm. Che è, per dire, Musk c'ha 5.500 satelliti, l'Europa quanti ne ha?
Senta, quindi Maffettone, non è un pendolo che si sposta da Occidente a Oriente, è un pendolo che si sposta dall'Europa verso l'Asia Pacifico, che include anche gli Stati Uniti.
Sì, l'altra parte, la Silicon Valley, ovviamente. Sì. Cioè tra la Cina e la Silicon Valley, come d'altronde è abbastanza ovvio da quello che abbiamo appena detto.
Allora, Uccellaccio oggi in versione ospite, tutto bello, con la pochette, il gessato, non è un uccellaccio
come sempre,
non
solo che non mi vedi.
Allora, una prima sintesi, banale, poi una prima sintesi, poi vado sul traffico. Che cos'è che ti convince di quello che hai appena ascoltato, che sei qui dall'inizio del programma, e cos'è che invece ti lascia più perplesso?
Quello che mi lascia più perplesso è non rendersi conto della tragicità di questo nuovo mondo, detta in nortolia farla lunga. Non esiste un Beethoven asiatico. In Asia non c'è Beethoven, non c'è stato Bach, non c'è Brahms, non c'è Michelangelo. Se tu vai in Cina, ogni anno vi dipingono i templi, hai capito? Cioè, quindi nella cultura, nell'alfabeto cinese non c'è una frase, un ideogramma per dire io. La grande rivoluzione concettuale del cristianesimo, che crea non l'individuo robinsoniano della teoria neoclassica economica, ma la persona, cioè dotata di autonomia morale, nasce in un posto dove nasce l'alfabeto, dove si comincia a scrivere, come ha scritto bene Sini, che su questo ha scritto pagine fondamentali. Se non c'è l'alfabeto, se non c'è la persona, che è diverso dall'individuo, che massimizza tutte queste stupidaggini neoclassiche, capito? Degli economisti neoclassici. Quindi io sono molto preoccupato, perché lo spostamento della cosa, del pendolo, certamente ha delle basi economiche, perché poi è un processo di centralizzazione capitalistica. Voi usate dei termini che sono, diciamo, per la grande maggioranza, mi rendo conto, il popolo ha bisogno di termini semplici che non lo spaventino, però scientificamente la parola globalizzazione non ha nessun senso. È un processo di centralizzazione capitalistica. All'inizio del secolo si dibatteva se aveva ragione Kautsky o Lenin, cioè se questa centralizzazione portava alla guerra o se portava invece a una pianificazione. Adesso pare che non porti alla pianificazione, perché insieme alla centralizzazione ci sono i conflitti interimperialistici, perché l'imperialismo russo assale il capitalismo ucraino perché lo vuole rapinare delle sue orte, poi c'è uno spirito di potenza. Però quindi sono cose che vanno affrontate con un livello più di... Mi rendo conto che parlando a molti è difficile dire le cose serie.
No,
però su questa cosa che andare verso l'Indo-Pacifico è la stessa cosa. Guardate che l'Europa ha un elemento competitivo, la persona, quindi sono le radici giudaico-cristiane, che il relativismo culturale non esiste. Basta leggersi l'ultimo colloquio tra i due ultimi grandi intellettuali dell'Occidente, Habermas e Ratzinger, e lì c'è scritto tutto. Quindi se andiamo di là dobbiamo rendersi conto che dobbiamo portarci Brahms e Beethoven assieme, perché là non c'è niente, è il deserto culturale.
Allora riprendiamo da qui, no, perché il tema mi interessa molto. Attenzione, in economia si dice non esistono pasti gratis, ma qui Sapelli sta dicendo una cosa diversa. Un conto è il principio economico, che oggettivamente la Cina, come ricordava Noce, parte da prima, anche Bernabé, l'America sta cercando di recuperare i dazi, una deglobalizzazione. Questa, diciamo, è la variabile economica. Però attenzione che, e qui lo rivolgo a Maffettone dopo il traffico, che se il pendolo si sposta di là, non è solo un tema economico e di protezionismo di dazi, è un problema, dice Sapelli, che noi andiamo in un mondo che non ha nulla a che fare con la matrice del mondo giudaico-cristiano, includendo tutto, dalla matematica araba, diciamo, all'impero romano, tardo impero romano, e via così. La risposta di Maffettone dopo il traffico, vedi come si passa dal sacro profano, traffico, Heidegger, di tutto, dai, la 4, vai.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, rispondo a molti ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666. Professor Sapelli non intendeva dire che non esiste la cultura, cioè i monumenti da vedere, il confucianesimo. Dice attenzione che il pendolo si sposta su una cultura che non ha niente a che fare con noi, o meglio, come direbbero quelli che hanno studiato, un conto è la cultura, un conto è la
civilizzazione.
Cultura und civilizzazione. Allora, Maffettone, qui si va verso la filosofia, roba grossa.
Heidegger, che ci davamo prima. Andò in Giappone e riconobbe nel Giappone la più grande cultura del mondo, quindi è complicato, diciamo così. Nel 1700...
No, però non voglio far cadere quello che dice. Sapelli dice: attenzione, questo pendolo
è
non è solo geoeconomico, non è un pendolo in cui un po' di dazi, un
però
po'
la,
di.
Però la geoeconomia conta anche nella cultura, perché nel 1700 un mio collega di qualche prestigio, Leibniz, scrisse all'imperatore cinese per dire che voleva imparare dalla Cina che cosa fosse cultura. I costumi, l'arte, la civiltà erano sofisticatissime in Cina. È stata la rivoluzione industriale a spostare il pendolo verso di noi. Quindi è complicato. I fattori economici e quelli culturali ovviamente interagiscono. Il buddismo è una cultura molto profonda.
Però non voglio far cadere
il Marabata. Secondo me quello che perdiamo noi, un'altra cosa, non è tanto la cultura in sé, è la cultura politica. Quello è il vero problema, perché noi questa liberal democrazia non la teniamo in troppo ampia considerazione, va difesa, questo è il problema vero. Lì nessuno di noi vorrebbe vivere in un regime come quello cinese, perché non ci sono le libertà civili e individuali come da noi, e noi siamo molto abituati al fatto che scegliamo il lavoro che vogliamo, andiamo all'università che ci piace di più, possiamo viaggiare,
il
partner che vogliamo, cioè, tutte queste cose lì non esistono, e quindi è molto difficile. Ma questa non è tanto la cultura profonda di cui parlava Sapelli, ma è la cultura politica, che da noi è molto diversa e ha un'origine sicuramente giudaico-cristiana,
che
è il frutto della cultura profonda. Voglio dire, Paolo Farnetti, che è stato forse il più grande politologo che l'Italia ha avuto, dimenticato, no? Parlava di di società politica, cultura politica. I partiti nascono, e il sistema politico, come dice giustamente tu Maffitone, nascono perché c'è un humus culturale profondo che forma la società politica, e la polis poi fondamentalmente. In Cina, che ne dice se Heidegger o Leibniz, tutte queste cose, voglio dire, il fatto che non c'è una teodicea, ci sono solo morali, non ci sono fedi, non c'è una trascendenza. No, voglio dire, è tutta un'altra, c'è una burocrazia celeste.
Quello,
basta.
È quello che sta emergendo chiaramente, che quando parliamo di rivoluzione, in questo caso di nuovo pendolo, non so se quarta o quinta, non stiamo parlando solo di economia. Questo, io poi faccio un programma di economia e anche di cronaca. E lo rifaremo nei tutti i prossimi giorni, però attenzione che è una cosa più importante per essere lasciata solo agli economisti o ai giornalisti economici moderni.
L'economia che è una cosa troppo importante per essere lasciata solo agli economisti.
È quello che sto dicendo a noi, perché una transizione del genere porta inevitabilmente anche una transizione, o addirittura c'è chi sottolinea forse il rischio di colonizzazione culturale.
Mi lasci dire che in questo ragionamento è molto interessante. La tecnologia, a mio modo di vedere, ha giocato un ruolo in questo caso negativo, nel senso che giustamente il professor Sapelli parlava dei partiti e quant'altro, che ahimè abbiamo sempre meno, quantomeno in Italia. Cioè la dimensione individualistica tipica della nostra cultura in questo momento europea, coniugata con la disintermediazione della tecnologia, ha portato a un imbarbarimento della politica e alla perdita di una funzione fondamentale, che è la funzione dei partiti, che era una funzione di, come dire, di accoglienza, di mediazione, di riflessione, e che io credo dobbiamo recuperare, onde evitare, come diceva il professore prima Fettone, che in questo momento la politica non è la migliore espressione della società.
Allora, mi dite un elemento per cui un diciottenne che ci ascolta adesso, ammesso che ci stia ascoltando, dovrebbe avere fiducia, perché già abbiamo dei ragazzi che sono completamente disorientati. Continuiamo a dirgli che viviamo nel secolo, nella fase dell'incertezza continua, no? del presente continuo. Allora, Maffettone, secondo lei, cioè se lei dovesse parlare un diciottenne adesso, le do un minuto a lei, una a Sapelli, un elemento, i rischi li avete ben elencati, anche se in maniera molto sintetica.
Il primo elemento è che è meglio avere 18 anni che l'età mia, che non è una cosa banale. Il secondo, quando io ho cominciato a lavorare, ero semplicemente il più scarso di tutti. Invece con la digital divide, adesso loro cominciano a 18 anni e in molte cose sono più bravi degli anziani, che è un vantaggio comparativo enorme. Tu entri in azienda e ti chiedono dei piaceri, mi fai di questo, mi fai quello, eccetera, questo è un altro punto. Secondo, io parlo tutti i giorni con i ragazzi di 20 anni, ho un centro di ricerca che si chiama Ethos, una parte Young, Ethos Young, hanno 20 anni, sono bravissimi. L'altra cosa è questa, quindi abbiamo una gioventù straordinaria e sono l'unica carta che abbiamo in mano veramente per fare le cose di cui parlavamo prima, cioè per far sì che l'Europa entri nel vivo del gioco e non sia a fare l'arbitro ma sia un giocatore,
il regolatore famoso. Sapelli?
Ma io ho sempre pensato che le società vivono perché ci sono delle minoranze organizzate che dominano maggioranze disorganizzate, quindi non aspiro a una società in cui tutti siano consapevoli del loro destino, eccetera. Però quello che ormai ho 77 anni vedo che il soggetto, la persona umana, ha un'infinita capacità di trasformarsi, di scattarsi, cambiare, quindi io credo che ci sia questa fiducia. Poi se uno ci unisce anche un po' di fede nella trascendenza, io sono cattolico e penso che questa cosa mi aiuti molto, questa cosa devo dire senza nessuna diciamo di penso che questo, assolutamente non mi sento né disperato né penso che i giovani debbano esserlo.
In una battuta, Nocci?
Io sto portando avanti un progetto che si chiama Hub della Conoscenza, che lavora sulla dimensione dei giovani, e voglio dire una cosa, che noi dobbiamo recuperare una dimensione di dialogo con loro, perché io negli studenti delle scuole medie superiori con cui mi sto incontrando trovo un potenziale straordinario. Purtroppo noi sono diversi da noi, e in quanto diversi da noi non vogliamo dialogare, diventa un fenomeno da profezia autoavverrante. Io credo che noi, il nostro futuro e il futuro loro passi attraverso una capacità della minoranza responsabile di costruire una dimensione dialogica per cercare di costruire un futuro insieme.
A me la puntata è piaciuta tantissimo, sarà che mi sono sempre inchiodato alla cronaca, e quindi ringrazio Sebastiano Maffettone, Giulio Sapelli, il professor Nocci. poi torneremo ad averli su temi molto, molto più specifici e settoriali, però il tema del pendolo, guardate, era talmente importante che l'abbiamo solo accennato. Noi ci risentiamo domani sempre da Piazza Cesare Battisti qui a Trento dalle 17 in poi.